Bene, allora riprendiamo il cammino di ascolto della parola del Signore nel Vangelo di San Giovanni. Ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Manda, o Signore, il tuo Santo Spirito che ci aiuti ad accoglierti vivo e presente nella tua Chiesa, che ci aiuti ad ascoltare la tua parola di salvezza e che soprattutto ci aiuti a incontrare te che sei il risorto, il vivente, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E allora riprendiamo, siamo ormai agli ultimi capitoli del racconto del Vangelo di San Giovanni. Prima dell'interruzione estiva avevamo letto il lungo racconto della Passione e abbiamo capito che in quel racconto l'Evangelista non vuole semplicemente descrivere i fatti accaduti, l'arresto, il tradimento, il processo davanti a Pilato e i vari personaggi, ma dentro tutto questo Giovanni vuole far vedere che Gesù è il Signore, Gesù è il vero Re, Gesù non è vittima di un complotto, ma in un modo misterioso sta esercitando la sua regalità. Lui è l'uomo, lui è il Re, lui è il Signore. E anche la sua morte è un segno di quella gloria che egli vuole mostrare. Quando sarò innalzato da terra, no? Allora sarò glorificato. Beh, non torniamo evidentemente su questi capitoli. Il Vangelo di San Giovanni si chiude con due capitoli, il 20 e il 21, che sono in qualche modo messi uno accanto all'altro, perché ci accorgeremo leggendo il capitolo 20, il Vangelo potrebbe finire qui. Anzi, c'è proprio una conclusione. Poi invece riprende con un altro capitolo, il 21, con un'altra apparizione. Certamente sono stati scritti in tempi diversi, certamente tutte e due sono da accogliere come parola del Signore, come parola del Vangelo, Non è che uno lo mettiamo da parte, teniamo solo l'altro. Tutti insieme questi racconti ci aiutano a capire un po' il senso straordinario dell'evento della risurrezione. Oggi leggeremo la prima parte del capitolo 20, Maria Maddalena al sepolcro, poi Giovanni e Pietro, o meglio Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, e poi l'apparizione a Maria Maddalena. L'apparizione ai discepoli e poi a Tommaso la vedremo la prossima volta. Allora leggiamo capitolo 20. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Allora, cerchiamo di cogliere qualche particolare. Come sempre vi siete accorti, il Vangelo di Giovanni si comprende se si guardano bene i particolari dentro a tutto il racconto. È il primo giorno della settimana, il giorno feriale, no? Noi diremmo il lunedì. Era passata la festa, la grande festa di Pasqua, quella in cui si immolavano gli agnelli e si celebrava la memoria dell'alleanza. Certamente non è a caso che Gesù è morto proprio in quella circostanza. Secondo la legge ebraica, il giorno di Shabbat, il sabato, e tanto più il sabato della Pasqua, era vietato una serie di divieti, tra i quali il divieto di fare più strada di un certo numero di passi, c'è il divieto di lavorare, di accendere luci e certamente il divieto di andare ai sepolcri. Per cui né gli apostoli né le donne, che comunque sono e restano ebrei, no? Quindi osservanti della legge, quel giorno lì, dopo che Gesù era stato messo nel sepolcro alla sera della vigilia, il venerdì, il giorno dopo, cioè il sabato, non erano andati al sepolcro, certamente. Però appena passa il giorno, appena ci sono le prime luci dell'alba, finisce lo Shabbat. Anche oggi per gli ebrei lo Shabbat inizia al tramonto del venerdì e finisce all'alba della nostra domenica, no? Allora era finito quel giorno. Maria di Magdala, che è presente altre volte nel Vangelo, che era presente alla croce di Gesù, si reca al sepolcro al mattino quando era ancora buio, quindi saranno state le 4:30, 5 del mattino, non più tardi. E vide. Questo verbo, vedere, torna in tutti i racconti della risurrezione molte volte. In greco, bisognerebbe leggere il testo originale, non si usa sempre lo stesso verbo. Anche in italiano noi non usiamo solo il verbo vedere, ma per esempio c'è il verbo osservare, contemplare, c'è il verbo anche stupirsi, no? Meravigliarsi, perché io vedo, cioè un vedere estatico, diremmo. Ecco, questi verbi tornano e la traduzione cerca anche di farci capire un po' la differenza. Maria Maddalena vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro, cioè semplicemente una constatazione. È successo qualcosa. La pietra è stata rotolata via, no? Sapete che i sepolcri erano delle grotte con davanti una pietra circolare che scorreva e che si poteva togliere, ma con molta fatica, ci volevano degli uomini con degli attrezzi. Vide. Appena vede questo, cosa fa? Probabilmente si spaventa e vedete che non entra nel sepolcro, non va dentro a guardare, ha visto da fuori. È interessante perché San Giovanni ci fa capire che se tu non vedi da dentro non riesci a incontrare Gesù risorto. In qualche modo, come dire, devi entrare nel sepolcro, devi entrare e vederlo vuoto e capire che non è vuoto perché hanno rubato il corpo, ma perché Gesù è risorto. Lei vide e corse, torna indietro. Vi siete accorti che anche questo correre è presente più volte nel capitolo? Anche Pietro e Giovanni corrono, tutti corrono, no? C'è molta agitazione. E, beh, insomma, è anche comprensibile, no? C'è molta ansia, direi. Corse, andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, è San Giovanni, ma egli non usa sempre questo termine, il discepolo che Gesù amava. Dice loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro, ma in realtà lei aveva visto che non era dentro nel sepolcro, ha visto che era via la pietra, ma di per sé sarebbe anche potuto essere dentro ancora, mi spiego? Non è entrata a vedere, ha visto da fuori, si è spaventata e è tornata indietro. Comunque, e c'è poi questo: non sappiamo dove l'hanno posto. Chiaramente questo fa intuire che Maria Maddalena non era da sola, infatti gli altri Vangeli raccontano che altre donne, no? Almeno tre erano andate al sepolcro. Qui non si cita mai, vedete che San Giovanni nel suo racconto si ferma solo su alcuni personaggi, però ci fa capire, non sappiamo, è quella fatica di capire, non sappiamo. Vi ricordate che anche nei racconti della Passione gli apostoli dicevano: Signore, non sappiamo dove vai. No? Quando Gesù dice: vado al Padre, ma non sappiamo, molte volte torna, no? La fatica di capire. E permettete, se c'è una fatica di capire, è proprio quella della risurrezione, o no? Facciamo fatica a capire uno che muore sulla croce? No, cioè è una tortura, una condanna a morte, poi uno può morire dando, ma certo capire in qualche modo la risurrezione non è facile. Quindi fin dall'inizio Giovanni ci mette sull'avviso: state attenti che non è facile capire, non sappiamo. Allora, secondo tempo, Pietro che esce con l'altro discepolo, anche qui è interessante, probabilmente c'erano anche altri discepoli, però sono Pietro e Giovanni che vanno, corrono anche loro, anzi uno arriva più velocemente, arriva al sepolcro, attenti, si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. C'è ancora il verbo vedere, vide. Questa volta lui non ha visto come la Maddalena la pietra rotolata, ma ha visto dentro, si è chinato. Questo ci fa intuire che probabilmente questa grotta era un po' in basso, no? Con la pietra, cioè bisognava entrare come in una cantina, no? Mi spiego. Quindi lui si è chinato, ha visto che c'erano questi teli posati là, non erano buttati là, erano messi bene, non so come dire, no? Se uno scappa non sta lì a mettere a posto le cose, se uno invece va via di casa, prima di andare via, soprattutto voi donne, magari noi uomini un po' meno, mette a posto tutto bene, ok? Giusto? I teli erano posati lì, non erano buttati in qualche modo. Però resta fuori. La Maddalena è restata fuori, Giovanni resta fuori. Chi è che entra? Pietro. Giunse Simon Pietro, entrò nel sepolcro e, vedete il verbo, osservò. Qui non si dice più vide, semplicemente, qualcosa di più profondo, osservare. Cioè c'è un interesse maggiore. Non mi accontento di, vabbè, la tomba è vuota, no, guardo bene, osservò i teli posati là, vedete che si insiste, no? Sul fatto che non erano, nella vecchia traduzione c'era scritto i teli per terra, ma è sbagliata la traduzione, non erano per terra, erano posati là, è diverso. E il sudario, che era posto sul capo, non posato con i teli, ma avvolto in un luogo a parte, cioè messo a posto bene. Quindi è interessante anche questo, no? Da subito l'idea di un qualcosa fatto e finito, fatto bene. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Giovanni, in tutto il Vangelo, è sempre presentato come il discepolo amato da Gesù, quello che prima degli altri arriva a capire le cose. Lo vedremo anche nell'altro racconto, avete in mente, no? Quando sono sul lago di Galilea e sulla spiaggia c'è qualcuno che gli dice: avete da mangiare, pescano tanti pesci, e Giovanni dirà: è il Signore. Gli altri non si erano ancora accorti. Giovanni è il primo che vide e credette. Non è la Maddalena. La Maddalena vide e scappò, andando a dirlo agli altri. Giovanni vide e credette. Qualcuno si è domandato che cosa ha visto per credere. Un sepolcro vuoto, ok, però, come dire, la risposta più normale è: hanno rapito il corpo. È capitato anche qualche tempo fa, no? Chiedere mai buongiorno, mi pare, o altri. Cioè, qualcuno a scopo di ricatto, per le sue ragioni, porta via anche il cadavere. Invece lui vide e credette. Qualcuno avanza un'ipotesi suggestiva, ve la dico, non lo so, è un'ipotesi, no? Qualcuno dice che Giovanni vide la sindone, il sudario di Gesù, come un bozzolo vuoto, cioè il corpo di Gesù nella risurrezione, questa è l'ipotesi che dicono, no? È come se fosse esploso, no? Come se fosse, appunto, è entrato in un'altra dimensione, quella della gloria di Dio. E il telo sarebbe rimasto, secondo questa ipotesi, appunto vuoto, ma con la forma, come se ci fosse ancora, non so se mi spiego, no? Appunto come il bozzolo di un insetto che viene fuori e lì resta la forma di quello che è così, no? Non so, è un'ipotesi, sinceramente non mi convince molto, però ve la dico perché la potete trovare. Quindi qualcuno dice: vide e credette perché ha visto questo bozzolo, chiamiamolo così, della sindone, e però dentro non c'era il corpo di Gesù. Probabilmente penso, no, che la spiegazione viene nella riga dopo, dove c'è scritto: infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Cioè Giovanni in quel momento, chiaramente illuminato da Dio, ha compreso la scrittura. È come quando tu, è tanto che pensi a una cosa e non la capisci, poi di colpo: ah, ecco, caspita, è vero, è proprio così. Cioè ti si accende la lampadina, no? E tu dici: è già, è vero, cose che avevi pensato. Giovanni aveva seguito Gesù fin dall'inizio. Gesù aveva detto, per esempio: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Oppure aveva detto: andiamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà tradito, sarà messo a morte, ma il terzo giorno risorgerà. E ancora andando indietro, lo leggiamo nel triduo pasquale, le profezie di Isaia. Il servo del Signore sarà colpito, flagellato, eccetera, ma Dio gli ridarà la vita. Giovanni comprende la scrittura e si illumina nel cogliere in quei segni che altri semplicemente possono catalogare come il resto di un rapimento. Tra l'altro, se avessero portato via il corpo di Gesù, avrebbero fatto cosa? Avrebbero portato via anche i panni, no? Cioè, non è che stai lì a toglierlo dal lenzuolo, cioè, prendi su tutto e vai via, no? Mentre lì c'erano i teli, non so se mi spiego, no? Per cui era strano, no? Se hanno portato via il corpo di Gesù, perché non hanno portato via tutto, no? Anche per un minimo di... I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Onestamente questa frase sembra un po' strana, no? Che dice, vabbè, siamo andati lì, non c'è più il corpo di Gesù, così, vabbè, torniamo a casa. Dice, andiamo a far colazione, era presto, non avevano ancora... sembra un po' strano, no? Vabbè. Allora, continuiamo la lettura. Maria di Magdala, ovviamente, invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Rispose, «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse, «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto. Ecco, un brano molto bello. Maria non torna a casa. I discepoli sono andati, poteva essere normale, no, che tornasse. Tra l'altro, se c'erano le altre donne, come è probabile, qui non ci sono più. Non c'è più nessuno nel giardino, sono andati via tutti. Lei resta lì, chiaramente a questo punto immagino che il sole fosse già spuntato, no? Perché era presto, però ora che ha visto lì, ora che è andato a chiamare, che sono arrivati, lei è venuta anche lei, no? Gli è andata dietro perché appunto si parla di lei qui così. Quindi vedete che l'evangelista, e piangeva. Chiaramente piangeva perché l'esperienza vissuta in quei giorni era stata tremenda. Credo non c'è bisogno di aggiungere molte parole. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro. Vedete che è lo stesso atteggiamento che aveva avuto quel discepolo che Gesù amava, no? Giunse per primo al sepolcro, si chinò, vide i teli ma non entrò. Maria Maddalena adesso si china e vede. Che cosa vede? due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi. È normale, no, vedere due angeli in giro, no? Ci sono lì due angeli. E si mette a parlare con loro, e si dicono: «Donna, perché piangi?» E lei risponde: «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto». Cioè, questi due, al di là delle bianche vesti, probabilmente non avevano nulla che li identificasse come angeli, o no? Perché davvero, altrimenti, uno è abbastanza improbabile che di fronte a due angeli si metta a parlare così come faremmo noi incontrando due persone. Però vedete che a questo punto Maria era già in un atteggiamento diverso. Aveva visto non solo quello che c'era fuori, ma anche quello che c'era dentro. In qualche modo questo cammino che Maria sta facendo non è un cammino solo fisico, ma è un cammino spirituale. E la risposta, anzitutto, prima la domanda, gli angeli le dicono: «Donna, donna, perché piangi?» In questo «donna» non c'è soltanto l'identificazione del sesso femminile, no? Signora, ma c'è molto di più. Lo sappiamo, no? Che il termine «donna», il Vangelo di San Giovanni, l'aveva usato alcune volte, vediamo se vi ricordate, per esempio, nozze di Cana e poi sulla croce a Maria: «Non è ancora donna, non è ancora giunta la mia ora», e poi: «Donna, ecco tuo figlio», quindi Maria è la donna. Ma poi l'aveva usato un'altra volta ancora anzi due volte una volta al tempio no E no, nel Vangelo di San Giovanni, presentazione al Tempio è in San Luca, nel San Giovanni c'è con la donna samaritana e poi con la donna peccatrice: «Donna, nessuno ti ha accusato», no? Il termine è un termine molto significativo, non esprime semplicemente il sesso appunto femminile, ma esprime un po' la pienezza di quel cammino che prende dentro donne molto diverse: la donna peccatrice, la samaritana e Maria Santissima, addirittura sotto la croce, no? «Donna, perché piangi?» Vedete che in qualche modo Maria Maddalena è investita di una dignità, di una responsabilità che va al di là della sua semplice persona. E la risposta, vedete che Maria è convinta che Gesù sia stato rapito. Non ha fatto come Giovanni, che vide e credette perché aveva compreso le scritture. Gli si era accesa già la lampadina, no? Di dire: «Ma già Gesù l'aveva detto». Notate, Giovanni non aveva ancora incontrato Gesù risorto, eppure credette. Mentre Maria non ha ancora creduto e quindi è ancora ancorata alla tesi di un trafugamento del cadavere. Però è molto bello, dice: «Hanno portato via il mio Signore». Il Signore nel Vangelo è il termine che indica Dio, no? Il Signore è Dio. Però dice «il mio Signore», no? Quindi evidentemente esprime un affetto profondissimo, una relazione molto ricca, no? Che poi ha fatto scrivere a qualcuno dei romanzi un po' chiaramente che vanno ben oltre quello che dice il Vangelo, no? Ipotizzando che fosse la moglie di Gesù, i figli e tutte queste cose qui che hanno venduto tanti libri, ma evidentemente... Il mio Signore però esprime questa relazione molto bella che c'era tra Maria di Magdala e Gesù. Poi si voltò indietro e vide Gesù, però non lo riconobbe. Per cui è interessante, c'è un vedere che non basta per avere la fede. Giovanni vide le bende e credette perché aveva compreso le scritture. Maria vede Gesù e non lo riconosce perché non ha ancora compreso, no? Cioè, questo, al di là del racconto del Vangelo, ci dice una cosa, credo, molto importante per la nostra fede. Qualche volta noi siamo tentati di pensare che per credere dovremmo vedere chissà quali cose, no? Vedere miracoli, vedere ma il Vangelo ci dice che non basta vedere, no? È importante vedere, ma per credere ci vuole altro. Vi ricordate che tutto il racconto di San Giovanni ci dice che tante persone hanno visto Gesù all'opera e qualcuno gli ha creduto e qualcuno no. Hanno visto guarire il paralitico, hanno visto moltiplicare i pani e hanno detto: fa i miracoli in nome di Belzebul. Hanno visto, ma non hanno creduto in Gesù, o no? Maria vede Gesù. Notate in che atteggiamento è Gesù? Vide Gesù in piedi. Non è messo a caso, no? Gesù in piedi è un po' il segno di Cristo risorto. Nel libro dell'Apocalisse, che è ancora legato all'opera giovannea, si dice che l'agnello immolato è ritto in piedi sul monte. Sì, è immolato, ha i segni della passione, ma è in piedi, è il risorto. Vide Gesù in piedi, ma non sapeva chi fosse. Gesù le disse, attenzione, vedete che è interessante, non è la donna che chiede. Quando lei vede gli angeli, sono gli angeli che chiedono: donna, perché piangi? Quando vede Gesù, è Gesù che dice: donna, perché piangi? E aggiunge: chi cerchi? Vi ricordate nel Vangelo di San Giovanni dove c'è la stessa espressione? Ormai siete esperti, eh? Chi cercate? Cioè quando? No, al momento dell'arresto di Gesù, sì, esatto, chi cercate? E loro dicono: Gesù, sono io, e tutti cadono, stramazzano al suolo. Ma è una delle prime parole di Gesù. Quando Giovanni Battista dice ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio, seguite lui, Andrea e l'altro seguono, e Gesù si volta e dice: chi cercate? Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Quel chi cercate non è soltanto a quale indirizzo volete andare, ma evidentemente esprime esattamente questo cammino di fede che inizia, appunto con il battesimo di Gesù al Giordano e che continua fino adesso. Quasi a dire che non basta cercarlo una volta Gesù, devi cercarlo continuamente, no? Gesù dice: chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, vi ricordate che San Giovanni gioca sempre su questo equivoco, no? Io vi darò l'acqua alla donna, e lei dice: dammi quest'acqua così non vengo a bere. No, non è quell'acqua lì, no? Questo è uno stile tipico di San Giovanni, che gioca sempre sugli equivoci. In questo caso l'equivoco è che quello lì è il guardiano del giardino. Gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Anche questo dove, quante volte l'abbiamo già incontrato nel racconto del Vangelo, no? L'ultimo, per esempio, nella Passione, quando Pilato dice: di dove sei? Oppure altre volte: ma non sapevano di dove venisse. Che vi ho spiegato leggendolo, non significa non sapevano che veniva da Nazareth o da Betlemme o da così, ma l'origine vera, di dove sei, che significa, in altre parole, chi sei? Chi sei? E Maria Maddalena dice: dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. A questo punto Gesù le disse Maria, l'ha chiamata per nome. È chiaro che Maria ha sentito la voce. Vi ricordate che Gesù, quando aveva raccontato l'allegoria del pastore, aveva detto: le mie pecore conoscono la mia voce ed esse mi seguono e io do la vita per loro. Ecco, Maria è una pecora che ha riconosciuto la voce del pastore, semplicemente chiamata per nome. Io conosco le mie pecore, le chiamo per nome. Interessante, no? Il collegamento sempre all'interno del Vangelo di San Giovanni. Gesù fa esattamente questo, la chiama per nome, quella pecorella che si volta verso di lei. Ma anche questo, stava già parlando con questo che pensava fosse il guardiano. Quindi questo voltarsi non è che io ero girato di lì e guardavo dall'altra parte, ma è qualcosa di interiore, non so se mi spiego, no? È un passo in più. Finalmente ha capito. Giovanni aveva capito vedendo i teli e ricordando la scrittura. Lei ha capito sentendo la voce di Gesù. Si è voltata verso di lei e lo chiama Rabbunì. Voi sapete che in realtà maestro si dice Rabbi, Rabbi, no? Tante volte c'è nel Vangelo. Rabbunì è un termine più solenne, è come dire il più maestro di tutti, no? Il più importante tra i maestri, e molte volte si utilizzava per parlare di Dio maestro. Dio è Rabbunì, gli altri sono Rabbì, ma Dio è Rabbunì, quindi già questo è molto più che... Gesù le disse: non mi trattenere. Evidentemente in questo c'è quello che tante volte è stato rappresentato anche nei quadri, no? Di Maria che si getta ai piedi di Gesù, che in qualche modo lo vorrebbe tenere, no? Tutto per sé, perché finalmente l'ha trovato, no? Il mio Signore, no? Qui c'è tutto anche, diciamo, l'affetto e l'amore umano che qualche volta vuole trattenere, no? Ah, sei mio, non andartene ancora adesso che t'ho trovato, no? E invece Gesù dice: no, guarda, io devo andare al Padre mio e Padre vostro, quindi tu, io devo andare e anche tu vai. Gesù risorto è già nella gloria di Dio. Attenzione, non è che Gesù sale al cielo dopo 40 giorni. Gesù si sottrae alla vista dei discepoli dopo 40 giorni. 40 chiaramente ha un valore molto simbolico, no? Richiama i 40 anni del deserto, i 40 giorni che Gesù aveva passato anche prima del battesimo, eccetera. Ma Gesù risorto è già nella pienezza della gloria di Dio, è chiaro. Però, appunto, c'è questo tempo di grazia nel quale Gesù resta ancora coi suoi discepoli, però... Se leggete il Vangelo, dove stava Gesù in questi 40 giorni? Non era più con loro, no? Mentre in tutti i 3 anni, più o meno, della vita pubblica, Gesù era sempre fisicamente insieme ai discepoli. Andava per i villaggi in Samaria, andava a Gerusalemme, tornava al lago, ma sempre insieme a loro. In questi 40 giorni appare... parla, mangia con loro, spiega le scritture, ma non sta lì con loro, è già nella gloria di Dio, anche nella sua umanità. Allora Maria non può trattenere Gesù, è cambiato non qualcosa, ma è cambiato tutto. Gesù è il Signore risorto. È ancora il mio Signore? Sì, certo, ma ormai in un modo nuovo. Non è più semplicemente quell'affetto umano o quello del discepolo che vuole seguire il Maestro, ma deve essere quello del credente che si mette ai piedi di Gesù, ma sapendo che Gesù è ormai nella gloria di Dio. Allora, dopo questo, Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, e che cosa dice? Ho visto il Signore. Ma questo vedere ormai è il vedere con gli occhi della fede. Non è solo ho visto il sepolcro vuoto, ho visto i teli. Tra l'altro è interessante in questo racconto il terzo personaggio. Allora, Giovanni vide e credette. Maria Maddalena udì la voce, braccio ai piedi di Gesù, vide e credette. Il terzo chi è? Simon Pietro. Di Simon Pietro in realtà non si dice un granché, no? Si dice che lui è entrato per primo, ha osservato i teli così e poi le tornaca. Pietro in questo caso non si capisce tanto bene. Il capitolo successivo, poi anche dopo chiaramente l'apparizione che ci sarà subito dopo, ci dice che poi anche lui crede. Però è interessante, no? Anche Pietro probabilmente ha fatto un po' di fatica a vedere Gesù risorto, no? Anche perché il buon Pietro aveva qualcosa da farsi perdonare, no? E tu, se con una persona l'hai fatta un po' grossa, quando lo vedi apparire, cioè me lo trovo davanti, oddio, e mo cosa faccio? No? Sì, è andato di corsa, certo, è andato di corsa, è arrivato dopo San Giovanni, no? Ma poi Pietro comunque si riabilita, dopo lo vedremo nella pesca miracolosa. Ok, bene, allora ci fermiamo qui perché già ho parlato fin troppo. Vedete che però questi racconti sono molto interessanti, molto belli, no? Perché ci dicono la fatica del credere, molto concretamente, ci dicono il cammino, ci dicono la necessità di una testimonianza, no? Maria torna ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore. Sappiamo anche dagli altri Vangeli che tutti hanno creduto subito a Maria, vero? Non pare, anche perché era la seconda volta che tornava indietro, no? La prima volta era andata e li aveva un po' spaventati, no, sono andati, e cavolo, aveva ragione, è vero, non c'è più così. Vabbè, fino lì. Ma quando torna a dire, ho visto il Signore, sì, ok, no? Povera Maria, apostola degli apostoli è stata definita, no? Quella che è stata mandata da Gesù a testimoniare che lui era vivo ed è risorto, prima che Gesù apparisse loro, perché, leggo solo la prima riga, la sera di quel giorno, qui erano le 6 del mattino, e uno dice, ma Gesù non potevi cosa avranno pensato quel giorno lì? Io mi chiedo, gli apostoli avranno detto, no, ma qui, cioè, ma cos'è successo? Pensate che agitazione ci sarà stata, no? Quella lì che diceva, ma io l'ho visto, gli ho preso i piedi, mi ha detto di venire. Ho detto, sì, va, sta lì, Maria, sta quieta, va qua. Aspettato fino alla sera, no? Ad apparire loro. Dico, si saranno trovati a mangiare, avranno fatto qualcosa, no? Ogni tanto Gesù è un po' strano, non ci lascia un po', come dire, vabbè. Bene, allora andiamo, chi vuol venire a continuare un po' insieme la riflessione. Devo dire che nel calendario avevamo segnato la catechesi martedì prossimo, ma siamo stati convocati per il consiglio pastorale zonale di vicariato, quindi non faremo martedì prossimo. Abbiamo ancora due incontri il mese di novembre, durante i quali facciamo in tempo a finire l'apparizione di Gesù nel Cenacolo e poi al Lago di Galilea. Quindi non martedì prossimo, ma in novembre, adesso non ricordo, due martedì di fila. Va bene? Ok, allora buonanotte chi ci ascolta da casa e buon cammino di fede a tutti.